Voci di donna. Rita Levi Montalcini. Chi era Rita Levi Montalcini? Cosa ha fatto di grande? Perché merita la nostra conoscenza? Nel podcast di oggi parleremo di questa grandissima scienziata, a dire il vero, neurologa, che visse tra il 1909 e 2012. Morì a un'età di 102 anni, impressionante. Rita veniva da una famiglia ebrea benestante e diede una svolta importantissima alla scienza. Ma ora entriamo nel podcast. Vi spiegherò in più dettagli la vita di Rita Levi Montalcini. Ogni giorno, quando Rita varcava le porte della sua scuola elementare, la parola femmine era incisa nella pietra sopra l'ingresso e ricordava che le ragazze e i ragazzi erano destinati a ruoli diversi nella vita. Nessuno dei percorsi tradizionali per le donne, come moglie, madre, artista o insegnante, piaceva alla giovane Rita. Quando aveva 9 anni, un'infermiera della Croce Rossa visitò la sua classe e presentò Rita a un nuovo eccitante ruolo per le donne. Era vestito con l'abito da infermiera bianco, completo di berretto e mantello. L'infermiera condivise storie drammatiche di eroismo, in cui aveva salvato innumerevoli soldati feriti rimasti sul campo di battaglia durante la Prima Guerra Mondiale. Rita amava l'avventura e soprattutto l'idea di aiutare gli altri. In quel momento decise che anche lei sarebbe diventata un'infermiera di guerra. Purtroppo però la guerra finì poco dopo e il sogno di Rita si distrusse. Nella famiglia di Rita tutte le decisioni, ma proprio tutte, sia grandi che piccole, erano soggette all'approvazione del padre. Lui solo aveva deciso quale liceo Rita e le sue sorelle Paola e Anna sarebbero potute andare. E a differenza di molti uomini dell'epoca, sapeva che le donne potevano andare bene all'università. Infatti, entrambe le sue sorelle erano laureate e la sua sorella Tina era senza dubbio la più intelligente della famiglia e soprattutto molto più intelligente degli altri suoi 9 fratelli maschi. Ma le sue sorelle avevano lottato tutta la vita per trovare il tempo per la famiglia. Erano troppo impegnate dagli studi. Fu proprio per questo motivo che il padre di Rita decise che le figlie non sarebbero potute andare all'università. Quindi, dopo il liceo, le sorelle di Rita trovarono la loro strada. La sorella gemella, Paola, divenne una promettente pittrice. Anna, invece, si innamorò e si sposò poco dopo la laurea. Rita, poco artistica e non disposta a perdere la sua indipendenza nel matrimonio, non era sicura di cosa avrebbe dovuto fare. Un tragico evento familiare, però, le diede la direzione di cui aveva bisogno. L'amata governante della famiglia, Giovanna, era stata diagnosticata di un cancro poco dopo che Rita si era diplomata al liceo. Giovanna era come una seconda madre per Rita ed era devastata. Inginocchiata accanto al letto, Rita promise a Giovanna che sarebbe diventata medico e che avrebbe trovato una cura. Giovanna morì pochi mesi dopo, ma Rita rimase fedele al suo voto. Il primo passo fu stato convincere suo padre a lasciarla studiare. Quando le aveva detto cosa voleva fare, avvertì Rita che la scuola di medicina era assai difficile e che ci sarebbero voluti anni per completarla. Anche lei non sapeva bene cosa avrebbe voluto fare e soprattutto, visto che non andava a scuola da 3 anni, avrebbe dovuto riprendere tutte le materie che non aveva studiato, come il latino, il greco, la matematica, per essere ammessa alla facoltà di medicina. Iperterrita, Rita disse che era pronta. un po' con riluttanza, suo padre diede la benedizione. Durante i suoi 8 mesi di intenso studio, Rita riuscì a superare l'esame di ammissione alla facoltà di medicina dell'Università di Torino. E a ben 21 anni iniziò gli studi di medicina nel novembre del 1930. Rita si adattò rapidamente al suo nuovo ruolo di studentessa di medicina e al secondo anno di scuola fu assegnata come assistente di ricerca al celebre professore Giuseppe Levi. Giuseppe l'introdusse allo studio delle cellule embrionali, che si suscitò un grande interesse a Rita. Sarebbe stato il fulcro del lavoro della sua vita. Gli anni passarono velocemente e nell'estate del 1936 Rita si diplomò al primo posto della sua classe. Riconoscendo il talento di Rita, Giuseppe l'assunse come assistente di ricerca. Nel frattempo, il governo italiano divenne sempre più antisemita e il 17 novembre 1938 fu emanato un decreto che vietava a tutti gli ebrei il lavoro professionale. Rita era uno dei tanti scienziati ebrei a cui era vietato svolgere ricerche. Ma Rita non si fermò. Allestì un piccolo laboratorio nell'angolo della sua camera da letto, dove continuò i suoi esperimenti sugli embrioni di pollo. Bandita dalla ricerca, non poteva acquistare i materiali di cui aveva bisogno. Così improvvisò, utilizzò un semplice incubatore, un microscopio, degli aghi da cucito e pinzette. In questo modo è stata in grado di studiare come si sviluppavano le cellule nervose negli embrioni di pollo. Ci lavorò per ben 2 anni e nel 1940 l'Italia strinse un'alleanza con la Germania nazista e dichiarò guerra agli alleati. Poiché Torino era un importante centro industriale, veniva regolarmente bombardata e alla fine divenne troppo pericolosa vivere in quel posto. Quindi Rita e la sua famiglia fuggirono in un piccolo villaggio appena fuori Torino. Rita creò un altro laboratorio segreto e continuò a lavorare. Nell'autunno del 1943, dopo che l'Italia cambiò schieramento e si allineò con gli alleati, i tedeschi presero il controllo di Torino e di tutti i villaggi vicini. Chiunque fosse ebreo sapeva di avere solo pochi giorni per scappare. Rita e la sua famiglia fuggirono con passaporti falsi che dicevano di essere cattolici. Il loro piano era di viaggiare nell'Italia meridionale, in quel momento controllate dalle forze statunitensi. Sul treno diretto a sud, un ex amico di Rita, che era diventato nazista, la riconobbe. Chiese a Rita dove stavano andando. Rita mentì e gli disse che erano sul treno sbagliato. Sarebbero scesi alla fermata successiva, Firenze, per tornare subito a Torino. Per fortuna le credette. A Firenze, la famiglia di Rita affittò un'altra stanza da un amico di un amico, che li tenne al sicuro per ben 2 anni. Per la terza volta, Rita creò un laboratorio segreto per continuare la sua ricerca. Questi anni furono molto pericolosi per Rita. Rischiò la sua vita e quando apriva questi suoi laboratori segreti in casa. Se fosse stata catturata, sarebbe stata mandata in prigione o addirittura uccisa. Quando la guerra finì, Rita fu invitata a continuare il suo lavoro negli Stati Uniti. Si basò sulla ricerca che aveva fatto nei suoi laboratori segreti. Rita aveva fatto una scoperta scientifica che cambiò interamente il campo della biologia. Nel 1952, Rita e il suo partner di ricerca, Stanley Cohen, identificarono il fattore di crescita nervoso, anche detto NGF, uno dei primi ad essere identificato e una componente chiave in molti trattamenti per il cancro, il morbo di Parkinson e l'Alzheimer. L'eccezionale lavoro di Rita e Stanley fu riconosciuto nel 1986, quando entrambi ricevettero il premio Nobel per la medicina per la loro scoperta del NGF. Rita è stata la quarta donna a vincere il premio Nobel e Rita non è riuscita a salvare la sua amata governante, ma la sua ricerca medica aiutò innumerevoli altri. Rita è stata attiva nella comunità di ricerca scientifica fino alla sua morte, all'età di 102 anni. Era particolarmente interessata al tutoraggio dei giovani e al sostegno delle donne nella scienza. E una famosa citazione, che di sicuro avremo sentito, è: dico ai giovani, non pensate a voi stessi, pensate agli altri. Pensa al futuro che ti aspetta. Pensa cosa puoi fare e non aver paura di nulla. Possiamo quindi anche dire che Rita Levi Montalcini era proprio un'attivista, perché ha lottato per i diritti delle donne ed è un bellissimo esempio per noi, perché ci ha fatto capire che le donne possono andare all'università, che possono fare delle scoperte molto importanti, che possono seguire i loro sogni. Quindi Rita Levi Montalcini si è battuta per l'emancipazione femminile e dovremmo ringraziarla per tutti gli sforzi che ha fatto per noi donne. Grazie mille per aver ascoltato questo podcast. Vi auguriamo una bellissima giornata. Arrivederci.